Radio Fab presentam.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti e ben ritrovati alla terza puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io, Giacomo Scortichini, e come di consueto con me in regia che mi accompagna in questa maratona giuridica, Alessandro Cape Capesciotti.
Buonasera a tutti.
Buonasera Cape, ed eccoci tornati in diretta dopo aver parlato nello scorso episodio di diritto e di arte, una puntata molto peculiare. L'abbiamo fatto attraverso il racconto di alcune sentenze che hanno fatto la storia di questa peculiare disciplina a livello internazionale. Ed è proprio per tutti coloro che volessero ascoltare o riascoltare, perché no, la puntata della scorsa settimana, che vi ricordo che i podcast delle nostre trasmissioni, incluso per l'appunto l'ultimo episodio di Diritto per mezz'ora, sono presenti al sito www.radiofab.it oppure tramite la nostra app che è scaricabile da tutti i Play Store dei vostri dispositivi, questo sembra ovvio, scrivendo semplicemente Radio Fab, nonché podcast che passano anche sulle famosissime piattaforme denominate iTunes, Amazon Music e Google Podcast. Ma prima di dedicarci alla tematica di questa sera, io vorrei inaugurare una nuova piccolissima rubrica rispetto alla quale daremo anche continuità nel nostro anno, nella nostra stagione, momento dedicato all'attualità nonché a delle piccole curiosità a tema legislativo. Ed introduciamo questo momento facendo un breve riferimento alla passata, recentissima celebrazione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. A tal proposito, ho il piacere di leggervi una famosissima poesia dedicata proprio a questo attuale argomento, poesia dell'architetto peruviano Cristina Torres Cáceres, testo che recita così. Se domani non rispondo alle telefonate, mamma, se non ti dico che vado a cena, se domani, mammina, non compare il taxi, può essere che io sia avvolta nelle lenzuola di un albergo, per strada o in una borsa nera. Forse sono in una valigia o mi sono persa sulla spiaggia. Non spaventarti, mamma, se vedi che mi hanno pugnalato. Non urlare quando vedi che mi hanno trascinato. Mamma, non piangere se scopri che mi hanno impalato. Ti diranno che sono stata io, che non ho urlato, che sono stati i miei vestiti, l'alcol nel mio sangue. Ti diranno che era la mia ora, che ero sola, che quello psicopatico del mio ex aveva delle ragioni, che ero infedele, che ero puttana. Ti diranno che ho vissuto, mamma, che ho osato volare molto in alto in un mondo senza aria. Lo giuro, mamma, sono morta combattendo. Lo giuro che ho gridato forte mentre me ne andavo. Si ricorderà di me, mamma. Capirà che sono stata io a rovinarlo quando mi vedrà nei volti di tutte le ragazze che grideranno il mio nome. Perché so, mamma, che non ti fermerai. Ma qualunque tu cosa tu voglia, non tenere prigioniera mia sorella. Non rinchiudere le mie cugine. Non negare nulla alle tue nipoti. Non è colpa loro, mamma, non era neanche mia. Sono loro, saranno sempre loro. Combatti per le loro ali, quelle per cui mi hanno ucciso. Lotta affinché siano libere e volino più in alto di me. Combatti in modo che gridino più forte di me, perché vivano senza paura, mamma, proprio come ho vissuto io. Mamma, non piangere le mie ceneri. Se domani tocca a me, mamma, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. E dopo questa toccante poesia contro il femminicidio, andiamo a svelare il tema dell'odierna puntata. Questa sera parleremo di uguaglianza di genere, cioè di tutte quelle norme volte a colmare lo storico divario o gap che dir si voglia tra la condizione di vita dell'uomo e quella della donna. Ma prima di andare avanti con la nostra tematica, ci andiamo ad ascoltare il primo brano della puntata. Lui è Daniele Silvestri e il brano si intitola Le cose che abbiamo in comune.
Cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci. Il nostro risveglio deve essere lì, perché quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. E quando io piango, tu ridi. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune, ricordi, sei tu che per prima l'hai detto. Dicevi, ma guarda, lo stesso locale, le stesse patate, lo stesso brachetto. Ad ogni domanda una nuova conferma, un identico ritmo di vino e risate. E poi l'emozione di quel primo bacio, le labbra precise, perfette, incollate. Abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire, stupito e commosso, che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certa? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe perfetta. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu ridi. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo bello. E vai. E vai.
Ed era Daniele Silvestri con Le cose che abbiamo in comune. Ma caliamoci subito dentro la nostra tematica dicendo che con la locuzione parità di genere si definisce la garanzia costituzionale della possibilità di partecipare alla vita economica, politica e sociale senza alcun ostacolo connesso a sesso, etnia, lingua, religione, ideologia politica, al censo e al ceto di appartenenza. La nostra straordinaria Costituzione celebra e statuisce infatti l'uguaglianza tra tutti i cittadini, e in particolare lo fa agli articoli 37 e 51, dove si esplicano i diritti tra donne e uomini sul lavoro e nell'accesso agli incarichi pubblici. Insomma, la nostra Costituzione pone le basi, al fine di rimuovere ogni ostacolo alla piena parità. A tal proposito, non possiamo fare a meno di ricordare una storica sentenza della Corte Costituzionale del 1960, la quale aprì per la prima volta i concorsi pubblici anche alle donne. Infatti, con l'articolo 37 della Costituzione, si afferma che la donna ha gli stessi diritti dell'uomo, non solo nella vita sociale, ma anche in quella lavorativa. Ed è proprio per questo che l'articolo 37 della Costituzione esordisce stabilendo quanto segue. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. Un principio che oggi ci sembra scontato, ma che evidentemente all'epoca dei padri costituenti non lo era per nulla. Ragion per cui il solo articolo 3 della Costituzione, il quale stabilisce l'uguaglianza tra tutti i cittadini senza distinzione di sesso, non apparì sufficiente a scardinare radicati retaggi culturali. E non lo è tuttora, visto gli sconfortanti dati sul divario retributivo di genere, e questo diciamo anche, sottolineiamo il fatto che ci si rammarica, non ci si può altro che rammaricare per questo. Infatti, dai rapporti internazionali emerge che l'Italia rimane tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea in tema di discriminazione di genere. Pensate che nel nostro paese il divario occupazionale tra uomini e donne è pari al 17,5% e aumenta in presenza di figli fino ad arrivare al 34% in presenza di un figlio minore nella fascia di età ricompresa tra i 25 e i 54 anni. Ecco perché risultò necessario precisare ulteriormente il principio di uguaglianza anche in ambito lavorativo. Se anche il gap salariale tra genere maschile e femminile risulta ancora oggi distante da una perfetta parità, c'è però da dire e sottolineare anche in questo caso che la differenza di trattamento non riguarda alcune posizioni lavorative, come ad esempio quella degli impiegati e degli operai. Per questi infatti esistono, e l'avevamo già detto qui a diritto per mezz'ora l'anno scorso, i contratti collettivi nazionali, i quali stabilendo il minimo sindacale retributivo, cioè uguale per tutti, eliminano alla radice il problema delle discriminazioni di genere. Sicuramente un'insegnante donna, e questo sembra palese però non lo era a nostro dire, guadagna quanto un insegnante uomo, l'addetta a una macchina di controllo e all'interno di una fabbrica lavora quanto l'addetto di sesso maschile. A livello dirigenziale però le cose vanno molto diversamente, anzi lo stesso accesso a tali qualifiche viene di fatto limitato alle donne. Vuoi perché queste vengono ancora ritenute incapaci di coniugare la vita familiare con quella lavorativa, vuoi perché le madri, timorose di non poter dedicare alla casa e ai figli le giuste cure, in mancanza di una completa collaborazione da parte del partner, preferiscono sacrificare sull'altare dell'unità domestica e della vita di coppia le proprie ambizioni lavorative. Sulla carta, però, i presupposti per la parità tra uomo e donna sul lavoro ci sono tutti. C'è innanzitutto l'articolo 37 che abbiamo sopra richiamato, spalleggiato dal più ampio e generale articolo 3, che si occupa di garantire il principio di uguaglianza e dire che siamo tutti uguali davanti alla legge. E c'è poi il codice delle pari opportunità, il decreto legislativo numero 198 del 2006, il quale vieta qualsiasi discriminazione sia per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, sia nell'ambito della prestazione lavorativa che nella progressione di carriera, quindi nei cosiddetti scatti di carriera. Ad esempio, durante un colloquio di lavoro, non si può chiedere a una donna, o meglio, non si potrebbe chiedere, e in caso contrario si commette discriminazione, se è incinta o se in futuro intende avere figli. Cari ascoltatori, torneremo a parlare del nostro argomento soltanto tra poco. Adesso ci andiamo ad ascoltare i Creedence Clearwater Revival e il brano intitolato Fortunate Son. Ed erano i Creedence con Fortunate Son. Ma passiamo ad alcune considerazioni specifiche legate al nostro odierno tema, aggiungendo che, oltre alle garanzie che abbiamo richiamato qualche minuto fa, esiste anche il divieto di licenziamento a causa di matrimonio, cioè nel periodo che decorre dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino a un anno dopo l'avvenuta celebrazione delle nozze. Divieto che, e qui si è espressa anche la Cassazione, non vale però per gli uomini, quindi vale solo per le donne. La diversità di trattamento è giustificata da ragioni legate alla tutela della maternità. Il licenziamento combinato nel periodo immediatamente successivo al matrimonio colpisce infatti soprattutto le donne, alle quali vuole essere impedito di assentarsi dal lavoro nel periodo della gravidanza e del puerperio. Lo scopo malcelato del licenziamento per causa matrimonio non sono quindi le nozze di per sé, ma il timore di una prolungata assenza della lavoratrice madre. Infine, è previsto il divieto di licenziamento durante il periodo di gravidanza, ossia tra l'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di vita del bambino. A dirla tutta, potrebbe sembrare anacronistica l'affermazione contenuta nell'articolo 37 della Costituzione, secondo cui le condizioni di lavoro devono consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare. Questo quasi a ritenere che il suo ruolo all'interno della casa abbia un peso superiore rispetto a quello dell'uomo. Non dimentichiamo però sul punto che, solo qualche anno prima, l'infedeltà della donna era punita più severamente rispetto a quella del marito, proprio perché si riteneva che ad essa fosse attribuita una funzione per natura unificatrice del focolare domestico, cosa che invece l'uomo non avrebbe, anzi non ha. In verità, lo scopo dei costituenti era riconoscere tutela alla donna nel momento in cui diventa o sta per diventare madre, quindi questo era lo scopo fondamentale. Ecco che allora sono stati previsti i congedi retribuiti di maternità, grazie ai quali la lavoratrice madre può assentarsi dal lavoro sia per un periodo durante la gravidanza, sia nei mesi dopo la nascita del bambino, ma anche nei casi di malattia dello stesso nei suoi primi anni di vita. Appare comunque doveroso affermare che per garantire la parità di trattamento uomo-donna e favorire anche una maggiore responsabilizzazione dell'uomo nel suo ruolo di padre, è stato previsto in favore di quest'ultimo il cosiddetto congedo di paternità. Un'altra grande conquista, sempre nella medesima direzione, è splendidamente rappresentata dal contenuto dell'articolo 51 della Costituzione. Infatti, se l'articolo 48 della nostra Carta fondamentale sancisce il diritto di tutti i cittadini di essere elettori e quindi di votare, l'articolo 51 proclama il diritto di tutti i cittadini di essere eletti, ossia votati. Quindi il primo attiene a ciò che si definisce elettorato attivo, mentre il secondo si riferisce al cosiddetto elettorato passivo. E lo fa in modo da non destare alcun dubbio sul fatto che tale diritto spetti in pari misura a uomini e donne. L'articolo 51 non era stato originariamente scritto per come lo leggiamo oggi. Il nuovo testo è il frutto di una revisione costituzionale del 2003, precisamente la legge costituzionale numero 1 del 2003. Si potrebbe pensare che la versione più recente della norma sia il frutto della presa d'atto di una società che, rispetto agli anni 40, quando è stata scritta la Costituzione, si è evoluta e modernizzata. E invece è il contrario. La riforma ha voluto rimarcare ciò che i padri costituenti avevano appena accennato, perché ritenuto superfluo e scontato, cioè il principio di uguaglianza tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive. Un principio che evidentemente era rimasto solo sulla carta. E dopo aver approfondito questi fondamentali aspetti, noi ci andiamo a sentire i Negrita e la loro Destinati a perdersi.
Avrei da dirti, ma non so, argomentando di fatti miei, ti sto parlando e non ci sei. Lontano io, ma tu di più, ho un nodo in gola che non scende giù. Mi stai sentendo? Decidere ciò che è inevitabile. Destinati a perdersi in spazi troppo piccoli, in pezzi che non puoi riappiccicare. Aspettando, ma mi avvio, il pavimento sotto di me scivola. Lontano io, lontana tu, effetto nebbia alla TV, pianeta Terra, hello goodbye. Decidere
ed erano in negrita con Destinati a perdersi. Ma andiamo avanti con la nostra interessante tematica, aggiungendo che il diritto di tutti i cittadini ad essere eletti alle cariche dello Stato era già implicito, e l'abbiamo accennato prima, nell'articolo 3 della Costituzione, cioè nel principio di uguaglianza. Ma il fatto che l'articolo 51 abbia sentito l'esigenza di ribadirlo ulteriormente ci lascia intuire di quanto maschilista e sessista fosse o è a tuttora il nostro popolo. Qualcuno parla di un complesso di inferiorità, difendendo le tesi di chi è detrattore delle donne, che pretenderebbero di incidere ovunque la loro parità, sino a trasformare l'uguaglianza da libertà ad obbligo. L'uguaglianza di genere si trasformerebbe così in una sorta di discriminazione al contrario, ai danni dell'uomo, come è avvenuto con le cosiddette quote rosa. Ma se è vero che, alla legge, le ripetizioni fanno solo male perché non necessarie e a volte ridicole, non è così per i preconcetti popolari, e l'abbiamo detto anche prima, rispetto al salario, rispetto all'accesso al lavoro. Eppure non avrà alcun senso scrivere altre 100, 1000, 10.000 volte che le donne sono uguali agli uomini se poi non si cambiano la mentalità, i costumi e i preconcetti del paese, o meglio delle persone che compongono il paese. E i fatti parlano chiaro. Non c'è mai stata una donna eletta alla carica di Presidente della Repubblica, ad esempio. Non neanche una donna è stata mai eletta al vertice di un garante o di un organismo economico. Solo 5 donne hanno fatto parte della Corte Costituzionale e 2 hanno governato una regione. 4 donne soltanto sono state senatrici a vita. Dinanzi alle parole, i fatti ovviamente prevalgono. Laddove c'è un eccesso, se ne contrappone subito un altro in senso opposto. La necessità di affermare con forza e autorevolezza il pari diritto delle donne all'elettorato passivo ha fatto sì che nel 1993 2 leggi costituzionali stabilirono le cosiddette quote rosa, ossia l'obbligo di un determinato quorum di rappresentanza femminile nei consigli comunali e provinciali. Evidentemente, però, una soluzione di tal tipo creava una disparità di genere di segno opposto, togliendo peraltro al popolo, cioè agli elettori, la possibilità di una scelta totalmente indipendente da condizionamenti partitici. Proprio per questo, la Corte Costituzionale, solo 2 anni dopo, cioè nel 1995, eliminò dal nostro ordinamento tali riforme e si stabilì che, se parità doveva essere, questa andava garantita non già in sede di formazione finale degli organi, ma dalle liste elettorali. Insomma, il diritto all'uguaglianza doveva riguardare le condizioni di partenza, nel senso che il numero dei candidati nelle liste deve e doveva garantire l'uguaglianza tra i 2 generi, lasciando poi alla libera scelta dell'elettore la decisione finale. Ecco quindi che l'articolo 56 del Codice delle Pari Opportunità prevede che nelle liste nessuno dei 2 sessi può raggiungere una misura superiore ai 2/3 dei candidati. E concludiamo questo momento dicendo che l'ultima parte dell'articolo 51 della Costituzione prevede il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, tanto per l'uomo quanto per la donna, per quanti vengono eletti in Parlamento, alla Regione, alla Provincia o al Consiglio Comunale. Costoro, al termine del mandato, possono così riprendere l'originario posto che ricoprivano in precedenza. Ciò perché il contratto di lavoro non viene risolto, ma sospeso automaticamente. Tale previsione è rivolta a garantire a tutti i cittadini la possibilità di svolgere cariche elettive. Se così non fosse, infatti, le stesse resterebbero ad appannaggio delle sole classi agiate, in grado di perdere il posto di lavoro senza subire un pregiudizio economico, il che avrebbe rappresentato e rappresenterebbe tuttora la negazione del principio di uguaglianza sancito proprio dal primo comma dello stesso articolo 51. cari amici, andremo a terminare il nostro racconto solo dopo il prossimo brano. A voi gli madrileni Scapè con Violenza Machista.
Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear.
No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate.
Ed erano gli Scapè con Violenza Machista, che significa violenza maschilista. E andiamo a concludere la nostra puntata affermando che, oltre agli aspetti giuridici evidenziati in puntata, non possiamo dimenticare le lotte e le rivendicazioni che hanno accompagnato l'emancipazione di donne straordinarie, di popoli straordinarie. Donne che hanno raggiunto l'eccellenza in campi quali la letteratura, l'arte, la scienza, e che si sono vigorosamente opposte all'emarginazione, alle angherie e alle discriminazioni di una società profondamente ingiusta. Vorrei proprio per l'appunto ricordare Emmeline Pankhurst, che è stata una suffragetta britannica che ha lottato per il diritto di voto delle donne nel Regno Unito. Inoltre ha fondato l'Unione Sociale e Politica delle Donne e ha organizzato manifestazioni e scioperi della fame al fine di ottenere il suffragio femminile. E grazie alle sue lotte, nel 1918 il Parlamento britannico ha finalmente concesso il diritto di voto alle donne. Ma ricordiamo anche Rosa Parks, che è stata una donna afroamericana che ha lottato per i diritti civili negli Stati Uniti d'America. Nel 1955 ha rifiutato di cedere il suo posto su un autobus a un uomo bianco, sfidando le leggi sulla segregazione razziale in vigore fino a quel momento. Questo atto di disobbedienza ha scatenato il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. E ricordiamo anche la nostra Rita Levi Montalcini, che è stata una neurologa e senatrice italiana, la quale nel 1986 ha vinto il premio Nobel per la medicina per le sue scoperte sul fattore di crescita nervoso. E oltre ad una grande scienziata, è stata anche una grandissima sostenitrice dei diritti delle donne e della pace. Ma anche Indira Gandhi, prima e finora unica donna a essere primo ministro dell'India, ha governato il paese per quasi 16 anni e ha implementato molte forme sociali ed economiche. Inoltre ha promosso l'uguaglianza tra l'uomo e la donna e ha migliorato la condizione terribile delle donne in India. E dalla politica di Indira Gandhi passiamo all'arte di Frida Kahlo, appunto artista messicana, che ha dipinto autoritratti che esploravano il dolore, la sofferenza e l'identità del Messico. La sua opera ha avuto un impatto significativo sulla cultura popolare e ha ispirato artisti e attivisti di tutto il mondo. E tornando alla scienza, passiamo a Marie Curie, che è stata una scienziata polacca naturalizzata francese che ha vinto ben 2 premi Nobel, uno per la fisica e uno per la chimica. Essa è stata la prima donna a ricevere un premio Nobel e la prima persona a vincere 2 premi in 2 diverse discipline scientifiche. E passiamo ad Ada Lovelace, matematica inglese, che ha lavorato con Charles Babbage nella creazione del primo computer meccanico programmabile della storia. È considerata per l'appunto la primissima programmatrice al mondo perché ha scritto proprio il primo algoritmo per quello che si avvicina e quello che oggi noi intendiamo per computer. Ed infine citiamo Tina Anselmi, politica italiana, nonché prima donna in Italia a ricoprire il ruolo di ministro. Ha lottato per l'uguaglianza dei diritti delle donne e per i diritti dei lavoratori e ha fatto parte della commissione incaricata, e l'avevamo già detto questo qui da noi in puntata, di scrivere la Costituzione italiana del dopoguerra. Queste donne sono solo alcune delle tante donne che hanno fatto la storia con la loro determinazione, il loro coraggio e la loro creatività. Esse sono un esempio e una fonte di ispirazione per tutti noi. Quindi grazie, grazie a tutte loro. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro nuovo episodio. Io, prima di passare ai saluti, vi fornisco i contatti della nostra web radio. Siamo sempre quelli di Radio Fab, quindi siamo sempre a Fabriano, in via De Gasperi numero 8, e contattabili al 340-426-4410 oppure ascoltabili attraverso il sito www.radiofab.it, nonché attraverso la nostra app scaricabile da tutti i Play Store. Noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori, da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti, e concludiamo con un brano meraviglioso del grande Enzo Iannacci, intitolato Io e Te. E ricordate, Duralex, Sed Lex, alla prossima settimana.
io e te che ridevamo, io e te che sapevamo, tutto il mondo era un bidone da far rotolare, sì sì, perché la bellezza dei vent'anni è poter non dare retta a chi pretende di spiegarti l'avvenire, poi l'amore, poi l'amore. Sì, ma qui che l'amore si fa in tre, che lavoro non ce n'è, l'avvenire è un buco nero in fondo al tram. Sì, ma allora, ma che gioventù che è, ma che primavera è, e la tristezza è lì a due passi e ti accarezza e ride. Lei, sì, lei. E ride lei.